Mi chiamo Wanda e faccio parte della consulta della pastorale della salute e ho studiato teologia, mi occupo di teologia pastorale della salute. Questa mattina insieme a me poi farà una sorta di tandem un'altra signora e anche lei della consulta, e noi cercheremo di parlare del rapporto col malato e la sua famiglia. Generalmente lavoravamo in maniera inversa, nel senso che Silvia parlava del rapporto col malato e io intervenivo dopo ampliando il discorso alla famiglia. Abbiamo avuto un problema e quindi abbiamo dovuto invertirci con le ore, ma la sostanza c'è tutta. E quello che io verrò a dirvi lo trovate tutto scritto, cioè ci sono alcune pagine pronte, quindi potete anche poi leggerlo anche dopo con calma. Io vi chiederei di prenderlo in mano per la preghiera iniziale.
Allora, dal Vangelo secondo Marco. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore.
Ci fermeremo durante la mattinata proprio un momento sul rapporto di Gesù con le famiglie dei malati. E allora mi sembrava particolarmente bello cominciare prendendo proprio uno di questi testi e utilizzarlo anche per la nostra preghiera. È un brano questo che ci viene offerto da tutti e tre i sinottici, Marco, Matteo e Luca, e che ha una particolarità. Voi vedete che in mezzo io ho messo uno spazio e dei puntini, ed è che l'Evangelista lo racconta in una forma come di inclusione. C'è questo racconto qui della guarigione della figlia di Gairo e in mezzo, incastonato dentro, c'è l'episodio della donna che soffriva di perdite di sangue. Sono due donne oggetto dell'attenzione di Gesù, una che soffre di perdite di sangue da 12 anni e l'altra che ha 12 anni, c'è questo 12 che ricorre. Sono due donne in età diverse, ma alle quali Gesù presta attenzione. Noi abbiamo preso soltanto l'episodio della figlia di Gairo, perché è uno degli episodi in cui Gesù non si rapporta solo col malato, ma si rapporta anche con la sua famiglia. ed è quindi uno di quegli episodi che noi possiamo tenere sullo sfondo, lo vedremo dopo, toccandone altri, quando noi insieme al malato incontriamo anche la sua famiglia. Allora qui c'è una piccola preghiera, io leggo la prima parte e poi la parte in grassetto la preghiamo tutti insieme. Un padre, una madre, una figlia e Gesù, una bimba malata, un padre che implora. E Gesù viene, entra in casa e poi nella stanza. Per mano la prende e rialza. Signore, senza ascolti quel grido, e dalle case dei nostri malati si chiama, e tu vieni, tu entri, con le facce volte, tu ascolti e prendi per mano, tu prendi per mano e accompagni anche quando soltanto il dolore. E il nostro incontro, che comunque non sarà poi lunghissimo, e io parlerò per un certo tempo e poi però cercheremo di dialogare anche insieme, perché io vi porto magari un po' di teoria che viene anche dall'esperienza concreta, ma sicuramente voi avete a vostra volta un'esperienza di vita che vi ha portati ad essere chiamati dal parroco o a rendervi disponibili per questo servizio per il quale vi state preparando. Noi toccheremo sostanzialmente tre punti. Nel primo guarderemo alla famiglia nel tempo della malattia, com'è la famiglia quando incontra la malattia. Nel secondo momento guarderemo a Gesù e le famiglie dei malati e poi alla fine ci faremo la domanda che cosa o come possiamo porci noi nei confronti delle famiglie dei malati. Poi Silvia, nella seconda parte della mattinata, toccherà il tema invece guardando il malato in sé, quindi i due aspetti, il malato in sé, il malato e l'ambiente che lo circonda. E sono suggerimenti piccoli, vi rendete conto che in una mattina uno non si fa esperto di rapporto col malato e di rapporto con la famiglia del malato. E ci sono anche tanti strumenti che ci possono aiutare a crescere. Io vi segnalo soltanto, dentro nel materiale che vi è stato dato stamattina, c'è un foglio pubblicitario e pubblicizza la rivista della Pastorale della Salute. È un giornalino che curiamo impegnandoci molto tempo e che porta sempre molti contributi interessanti proprio per crescere nell'attenzione al malato. E ce ne sono anche alcune copie dei numeri vecchi, no? Due copie, qualche fede che sono già state prese su, perché io ne avevo portato un pacchettino. In ogni caso, basta abbonarsi, vale veramente la pena, non perché ci lavoro anch'io, no? Faccio parte del gruppo di redazione, ma perché io ne ho regalate parecchi abbonamenti ad alcune amiche e devo dire la verità che sono stati tutti molto contenti, quindi io ve lo segnalo come strumento formativo, tra i tanti altri, sì, strumenti formativi ne abbiamo sempre. Allora, l'anno scorso io ho trovato in un libro questa espressione di uno psicoterapeuta che dice che la malattia dipana il filo della storia familiare e fa luce sulla natura delle relazioni. E se voi ci pensate, se pensate a famiglie in cui è improvvisamente o gradualmente entrata la malattia, vi rendete conto di quanto sia vero. Ad esempio, di quanto capiti che relazioni magari non forti, già un po' incrinate, la malattia le vada ulteriormente disvegando, oppure come la malattia rafforzi invece i rapporti tra le persone, no? Ma cosa fa la malattia? Mette in luce qualcosa che c'è già, lo rinforza in un senso o nell'altro. Quindi la malattia è un evento che anche all'interno delle dinamiche di relazione familiare e all'interno della relazione di coppia in particolare, diventa come un evento critico. Critico nel senso che può portare ad una crisi, le crisi possono essere di crescita o di demolizione. Allora, quando all'interno di una famiglia una persona si ammala e insieme a questa persona si ammala tutta la famiglia, non è che l'evento della malattia sia un evento che passa, come dire, come una cosa, no? Che si può mettere dentro un guscio e per tutti gli altri è totalmente ininfluente, perché tutto quello che si sta vivendo, i ritmi della famiglia, le abitudini, le vacanze, l'andare fuori a pranzo, fuori a cena, il fare una gita, ma anche cose molto più semplici, a volte quello che si mangia, il caldo che si tiene in casa, cose a volte banalissime, però tutto viene modificato. E quando uno guarda dall'esterno una famiglia con un malato, soprattutto quando si tratta di un malato cronico, no? Sembra che non cambi niente, nel senso che tu vieni a conoscenza del problema, per un po' magari li stai a guardare e poi dici, ma beh, però quelli nonostante il loro problema conducono una vita normale. Se però uno entra dalla porta di casa si accorge di cosa stia accadendo. Nel mio gruppo famiglie, per esempio, c'è una famiglia con una bambina disabile. Quando questa bambina è nata è stato un vero sconvolgimento. Poi certo i genitori continuano il lavoro, la mamma ha cambiato orari di lavoro, i fratelli vanno a scuola, però io che entro di frequente dalla porta di questa casa so quanto si siano modificate le abitudini di questa famiglia qui. Per i familiari, più che l'evento in sé della malattia, è la durata della malattia a mettere in crisi, a mettere alla prova le energie e la resistenza, perché giorno dopo giorno, mese dopo mese, malattie croniche, anno dopo anno, bisogna proprio fare i conti con le visite, le ospedalizzazioni, le terapie, le difficoltà, le incomprensioni, i problemi. No? Di tipo psicologico, relazionale, a volte anche economico. Quindi quando noi parliamo del malato, possiamo e dobbiamo assolutamente tenere presente anche il suo contesto, quindi la sua famiglia. Possiamo dire che tutti i malati hanno una famiglia in senso tradizionale, suo marito, una moglie, dei genitori, dei figli, hanno una famiglia in senso meno stretto, un anziano con un nipote, qualcuno che si occupa, hanno una famiglia che in qualche maniera va a coordinare un'assistenza, quindi la famiglia è un po' più sullo sfondo, qualche volta noi conosciamo anche malati che famiglie non ne hanno, però nella gran parte dei casi una famiglia c'è. E se una famiglia c'è, con questa famiglia noi siamo chiamati a metterci in rapporto. Quando guardiamo l'evento della malattia, noi lo possiamo paragonare al guado di un fiume, al passaggio di un fiume. Uno se ne sta tranquillamente sulla riva del fiume a prendere il sole o a pescare, no, a fare il picnic, improvvisamente qualcosa lo catapulta dentro nell'acqua finché è vicino alla riva, cioè qualche ramo a cui appigliarsi, ma appena si sposta un po', la corrente si fa più veloce, non c'è neanche più un ramo a cui prendersi e veramente la corrente trascina. Non si riesce a tornare indietro, si cerca di andare avanti, in qualche caso si raggiunge l'altra riva, che significa una situazione in cui i piedi tornano all'asciutto, però sono in una situazione diversa. Qualche volta si rimane dentro l'acqua, magari solo coi piedi si riesce a tirar su almeno il fondo schiena, no? Non essere travolti. Qualche volta qualcuno soccombe, c'è anche l'evento della morte con cui noi dobbiamo fare i conti, perché a volte la malattia non approda alla guarigione o comunque a una stabilizzazione che consenta una vita abbastanza tranquilla. A volte la malattia porta alla morte, con tutto quello che questo porta con sé. Qual è il ruolo della famiglia all'interno del contesto della malattia? È quello dell'affetto, della protezione, della compagnia, della comprensione. Se noi guardiamo, a volte non ci accorgiamo, abbiamo l'impressione che chi è che porta il ruolo più importante, no? Quando c'è un malato? È il medico, l'infermiera che viene per magari fare delle medicazioni, l'ospedale, gli specialisti, le strutture residenziali. In realtà è la famiglia perché è la fonte di amore, di affetto, è il luogo caldo in cui uno può rifugiarsi quando è in difficoltà, in cui trova le energie per andare avanti durante la malattia giorno dopo giorno. La famiglia, diciamo, offre protezione, sostegno, appoggio, un po' da tanti punti di vista, da quello organizzativo, ti porto a fare la visita, ti porto a fare il prelievo, vado a farti le carte, no? Mi occupo della burocrazia, a quello psicologico, a quello delle domande di senso, alle quali non è che la famiglia risponde, ma se ne fa carico insieme al malato, si riflette su. La famiglia è la prima compagnia del malato, è quella che riempie la gran parte della giornata, perché quando in casa c'è un malato ci possono essere tante persone che transitano intorno, però provate a pensare soltanto al fatto che dalla sera alla mattina c'è la famiglia e quindi anche se di giorno ci sono tanti altri, la notte generalmente è di carico della famiglia. La famiglia quindi è la risorsa principale nelle avversità, dovrebbe esserlo perché noi conosciamo anche, lo dicevamo prima, quando dicevamo che la malattia è un evento critico, la famiglia può essere anche il contrario, invece che essere di sostegno è di demolizione, di incapacità di farsi di fianco. E penso che se ognuno di noi va a guardare alle situazioni che conosce troverà sicuramente relazioni così, in cui i familiari non sono capaci di mettersi di fianco e portare il peso. Noi facciamo i conti con una famiglia che è una realtà in trasformazione. Fino a 50 anni fa la famiglia aveva una sua configurazione che era abbastanza stabile nel tempo, anche dal punto di vista teorico. Adesso, quando noi parliamo di famiglia, parliamo di una realtà in continua trasformazione. Noi non facciamo un trattato di sociologia stamattina, quindi, però lo sappiamo anche noi, no? Ce ne siamo accorti. Pensiamo all'innalzamento dell'età media dei componenti, pensiamo alla riduzione del numero delle persone, le famiglie a volte sono composte di due persone, di tre, una volta le famiglie erano molto più allargate, sia per il numero dei componenti della famiglia stretta, sia per il fatto che le famiglie vivevano magari in contesti di, anche di accorpamento della casa. Anche la malattia è in trasformazione, e perché ad esempio noi proviamo a pensare cosa accade quando un malato viene portato in ospedale per un evento improvviso oppure per un intervento, no, chirurgico. Una volta il malato rimaneva in ospedale finché gli toglievano i punti e finché era guarito completamente. Adesso noi sappiamo che la deospedalizzazione ha fatto sì che il malato rientri in casa in situazione ancora molto critica. Certo, c'è l'infermiera che passa, c'è tutto il supporto, ma il supporto più consistente è comunque quello che viene dalla famiglia. Ci sono nuove forme di assistenza. Un tempo l'assistenza era fatta dal quartetto classico, che era la famiglia, il farmacista, il medico condotto e l'ospedale. C'erano queste quattro realtà che, a seconda dell'entità e della gravità della malattia, entravano in gioco. L'influenza ci si arrangiava in famiglia, magari al massimo si andava dal farmacista, e quando c'era qualcosa di più grave si chiamava il medico, e nei casi ancora più gravi si andava all'ospedale, ma sostanzialmente era questo. Adesso a fianco della famiglia ci sono altre realtà: l'assistenza sul territorio, i centri diurni, le APSP, le ex case di riposo, e le lungodegenze o i reparti di lungodegenza negli ospedali, le badanti, gli hospice, il servizio di cure palliative e tutto quello che ci può venire in mente. Questo ha cambiato la configurazione della malattia e del come si affronta. Nonostante tutto questo, però, rimane sulle spalle dei familiari un carico assistenziale pesante, e questo porta delle conseguenze sia verso l'esterno che verso l'interno, perché prosciuga le forze dei familiari, aumenta la stanchezza, rende più difficile il mantenere le relazioni con gli altri, perché quando uno ha passato la giornata alla casa di riposo, perché magari c'è una cosa, un esempio semplice, no? Un anziano in casa di riposo, a meno che uno non lo parchi, io sto frequentando molto le case di riposo perché nel mio giro ci sono tanti anziani, in questo momento ho mia mamma che sta facendo la riabilitazione in una casa di riposo, la stessa dove ho avuto una zia per tanti anni. Quindi entro dentro in questa casa moltissimo in questo momento, ma anche voi sicuramente conoscete queste realtà. E a meno che un anziano o un malato non venga parcheggiato, no? Perché sono bravissimi, si prendono veramente cura. Però il familiare porta un qualcosa di più, entra e entra in relazione positiva con tutta la struttura, no? Però quando uno torna a casa dopo un pomeriggio alla casa di riposo, ha voglia di andare al cinema, di andare al concerto, di andare a trovare degli amici, di andare fuori a cena. Cioè il carico assistenziale si riflette sulla vita dei familiari. Poi, in situazioni anche diciamo più pesanti, io penso a questa famiglia con la bambina disabile, la mamma ha dovuto scegliere di cambiare lavoro, di fare un lavoro a tempo ridotto, di essere meno valorizzata nella sua professionalità, lavorando meno, meno soldi che entrano, la malattia ne porta via tanti, perché nonostante noi siamo in una situazione invidiabile, comunque alcuni aspetti vanno comunque affrontati a spese della famiglia, e quindi tutto questo va a modificare consistentemente. C'è poi una cosa che io chiamo la congiura del silenzio.
e la necessità, dall'altra parte, di affrontare apertamente l'evento. A volte, quando accade che uno dei membri della famiglia si ammali, viene a saperlo magari con molto ritardo, no? Nessuno ti dice niente, poi lo scopri perché ti incroci in ospedale, perché... E quando se ne parla e ti accorgi del timore che ha l'altro di parlare, se è malato, di se stesso, oppure se è un familiare, di parlare di questo evento. Quasi quasi lo vuole tenere nascosto perché si rende conto che questo evento cambia la relazione con gli altri e il timore, no, che questo cambiamento sia in negativo fa a volte tacere, tenere un po' il malato, come dire, sotto chiave, no? Poi tu incontri, ma penso che non vedo tua mamma, come sta là? Oh, ben ben. Poi scopri invece che ha avuto la polmonite, che era più di là che di qua, e il ministro della comunione avrebbe potuto anche veramente attivare tante risorse, ma se non lo sa, no? Quindi c'è questa sorta di silenzio che però ci chiede e ci pone la domanda, no? E come possiamo noi stanare queste situazioni, farle venire fuori? Come possiamo far sì che poi alla fine queste famiglie non si sentano sole nell'affrontare l'evento della malattia? Ci sono poi le reazioni della famiglia. La famiglia è un organismo che interagisce, che è complesso, è delicato, ma è anche molto fragile. Ha però una grande flessibilità, cioè una grande capacità di adattarsi ai cambiamenti. I cambiamenti sono dall'indipendenza alla dipendenza, sia del malato che di chi gli sta intorno, di frequente, sconvolgimento dei ritmi, delle priorità, delle regole, possono essere anche difficoltà economiche, può essere per il malato la perdita del lavoro, quando la malattia si prolunga, sapete che arriva un momento in cui al massimo ti danno l'invalidità, se te la danno, però perdi il lavoro e l'invalidità non è che si viva. Se io ho un'amica in questa situazione, ha perso il lavoro, ha ricevuto la pensione di invalidità, ma è veramente una situazione tragica. Cioè, questi aspetti, guardate che io tocco ogni tanto l'aspetto economico, perché a volte è un aspetto al quale noi non pensiamo, se non siamo stati toccati personalmente o abbiamo avuto qualcuno vicino a noi che ha dovuto fare i conti, no, con cose di questo genere, qualche amica, qualche amico, qualche famiglia. Lo cito perché questo a sua volta è fonte di grande crisi, perché il problema economico in tempi come i tempi di oggi, in cui problemi economici vengono anche dalla perdita del lavoro, dalla difficoltà di trovare lavoro magari dei figli, no? Tutto va a contribuire a questo vivere con difficoltà l'evento della malattia. Quali sono le reazioni da parte della famiglia, che poi sono un po' le stesse reazioni anche del malato, e di fronte a una diagnosi di malattia grave, ad esempio? Lo shock, il tentativo di negare, no? Di dire no, ma non è possibile, e la disperazione qualche volta, ma anche una capacità di rielaborazione per trovare un adattamento all'evento nuovo, l'accettazione. Qualche volta l'evento è così tragico che porta alla morte, e quindi abbiamo il problema del lutto, dell'elaborazione del lutto, del come viverlo e di chi ci può aiutare a vivere l'evento del lutto. Questo un po' un quadro velocissimo di cos'è la famiglia che noi abbiamo davanti. E quando noi guardiamo i malati, una delle cose più belle che noi abbiamo sono i Vangeli. Vangeli che ci raccontano di come Gesù si rapporta con i malati. Se voi passate i Vangeli, voi vedete, no, la sollecitudine di Gesù verso i malati. Che fa Gesù? Fa sostanzialmente due cose. Annuncia il regno e guarisce i malati. E quando invia i suoi, li invia ad annunciare il regno e a guarire i malati. Guarire nel senso di prendersi cura, prendetevi cura, non nel senso di risolvere, perché qualche volta neanche Gesù li ha mica guariti tutti, eh? I Vangeli noi troviamo che ne guarì molti, qualche giornata fa proprio il pieno, no? E quindi svuota l'ospedale, come dire, però poi sono eventi che noi sentiamo raccontare. Poi sono eventi bellissimi che se noi andiamo a leggerli ci aiutano a guardare a Gesù come colui che ci insegna la strada per il nostro rapporto col malato. Ma all'interno di questi episodi del Vangelo, dei Vangeli che ci raccontano il rapporto di Gesù con i malati, ce ne sono alcuni che ci narrano il rapporto di Gesù col malato e la sua famiglia. Non in tutti i casi, no? In molti casi abbiamo questo vis-à-vis di Gesù col malato, no? E quindi sono proprio loro due, uno di fronte all'altro. Però ci sono anche tutti questi episodi in cui entra in gioco anche la famiglia del malato. E a me piace segnalarveli perché ci aiutano questi ad entrare in rapporto con le famiglie dei malati. Ma anche in una maniera molto semplice, noi possiamo, quando andiamo a visitare un malato, sappiamo che incontriamo la famiglia, oppure ci capita di avere un dialogo con qualcuno dei familiari, proprio farci venire in mente questi episodi, invocare Gesù per come lui si è rapportato con la famiglia del malato. Allora, uno l'abbiamo, un episodio l'abbiamo usato per pregare, no? La guarigione della figlia di Gaio. Era bellissimo quell'episodio. Cosa abbiamo fatto noi? L'abbiamo letto e poi abbiamo usato una preghiera semplice, una preghiera che ognuno di voi avrebbe potuto scrivere, perché ognuno di noi può prendere il brano di Vangelo che ha davanti e lasciarsi guidare all'interno il cuore per dire le parole che quel brano gli ispira. È questa la preghiera che nasce dal Vangelo. Io ve li ho elencati, questi brani di Vangelo in cui Gesù si rapporta con i malati. Se noi avessimo un po' più di tempo, che speriamo sempre l'anno prossimo di avere più di tempo, potremmo fermarci su almeno su un paio di brani, no? Fermarci, leggerli con attenzione, vedere come si muove Gesù, qual è il contesto. Purtroppo questo tempo non ci è dato, però mi sembra che già il fatto di avere l'elenco, no? Con una piccola nota. E io vi ho messo il riferimento al racconto di Marco e tra parentesi anche i testi corrispondenti negli altri due film. Allora, la suocera di Pietro. Lì Gesù entra in contatto con la malata, ma entra in contatto anche con Pietro. La persona che lo introduce, lo porta a casa, che gli dice mia suocera è malata, mi dispiace, ti avevo invitato a pranzo, mia suocera è un'ottima cuoca, miseria, è a letto malata, no? Come la mettiamo Gesù, no? Cioè è lui che lo introduce, è lui che lo porta lì, poi noi non sappiamo chi altri c'era della famiglia, perché i Vangeli non ce lo dicono. E quando i Vangeli non lo dicono, noi non dobbiamo neanche inventarlo. Poteva esserci la moglie di Pietro, poteva esserci anche il marito della suocera, cioè il suocero di Pietro, potevano esserci altri familiari, ma non ha importanza tutto sommato. L'importante è che Gesù entra dentro la casa, entra dentro la famiglia del malato. E la figlia di Gairo l'abbiamo vista insieme. Poi, allora, io do per scontato che voi questi episodi li abbiate già sentiti, no, parlando, perché sono brani di Vangelo che rientrano dentro le letture domenicali, quindi credo che uno che arriva qui mandato o chiamato per fare il ministro della comunione un po' di dimestichezza con la liturgia domenicale ce l'ha. La donna cananea e la figlia, cioè questa madre che non è neanche ebrea, no? E quindi il dialogo si arricchisce anche da questo punto di vista, che invoca Gesù per la figlia, ma lo fa in maniera così convincente, no? E insistente, da portare Gesù a ripensare le posizioni che ha, perché Gesù prima dice no, guarda, io per quelli che non sono ebrei manco muovo un dito, no? E lei insiste, avete presente la storia delle briciole dei cagnolini, no? E lei insiste, anche questa insistenza, no? Bellissima insistenza che noi conosciamo, si chiama preghiera. Poi c'è un padre che prega per il figlio, questo è c'è un po' raffigurato un cammino di fede, assomiglia un po' alla figlia di Gairo per alcuni aspetti, un po' diverso, perché poi qui il ragazzo non è morto, ma... Poi c'è il bellissimo episodio della madre vedova con l'unico figlio morto, no? Cioè, qui c'è già il corteo funebre che esce dalla città e va alla sepoltura. E Gesù che arriva col suo corteo, cioè con i suoi seguaci, cioè tutti i discepoli, tutti quelli che lo ascoltavano, e sta andando verso la città, no? Sono questi due cortei che si incrociano e c'è una mamma che non dice neanche una parola, è così, non gli sono rimaste che le lacrime. Lei piange e Gesù prende l'iniziativa. Allora, anche le lacrime sono preghiera. Qualche volta quando noi diciamo, mammino son più buon de pregare, l'insistenza della madre sirofenicia, il cammino di quel padre che prega per il figlio, le lacrime della madre col figlio morto. Queste sono forme varie di preghiera. Preghiera che non ha parole, le parole della nostra preghiera usuale, una preghiera che ha uno spessore, una profondità molto più grandi. Il figlio del funzionario del re, anche qui è come molto simile a quell'altro del padre che prega per il figlio. Poi però non sempre noi troviamo famiglie che pregano per il proprio malato. Per esempio c'è l'episodio che noi leggiamo nella quaresima dell'anno A, lo leggeremo quest'anno, quello della guarigione del cieco. Lì c'è uno che è cieco dalla nascita, ma come mai è cieco? Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Vi ricordate quell'episodio? Le domande, no? I genitori vengono interrogati, no, è il nostro figlio, certo che è nostro figlio, non posso dire di no, è nato cieco, ma dopo noi non sappiamo nient'altro, non vogliamo saperne, no? E una famiglia che prende le distanze invece dal malato, quindi Gesù entra anche in quelle famiglie che noi vediamo in situazione critica. Gesù non è che si trova una famiglia che il malato invece di aiutarlo non lo aiuta, allora dice, beh, qui, insomma, no, cioè, stiamo alla larga. No, Gesù entra in tutte le situazioni, accosta tutti i malati, accosta tutte le famiglie, anche quelle che fanno fatica a vivere questo evento tragico della malattia. Poi la malattia e la risurrezione di Lazzaro, il comportamento delle due sorelle. Questa è una famiglia, non sono genitori figli, sono fratelli, no? E molte volte anche noi abbiamo a che fare magari con un malato, cioè un fratello, una sorella che se ne occupa, no? A volte anziani. E c'è una casa in cui Gesù è spesso ospite, è una casa di amici questa, e noi siamo colpiti in maniera particolare dall'affetto che Gesù porta a tutta questa famiglia. Perché l'Evangelista, questo è raccontato da Giovanni in questo episodio, si dice che Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Che bello questo. E poi, no? Noi sappiamo che quando vede Maria che piange per la morte di Lazzaro, anche Gesù si commuove profondamente e scoppia in un pianto dirotto. Quindi questa compartecipazione di Gesù alle lacrime delle famiglie. E noi possiamo leggerlo questo brano immedesimandoci nella vita di questa famiglia, riflettendo sui dialoghi che le due sorelle hanno con Gesù, che sono bellissimi, sui sentimenti che Gesù manifesta. E facendoci anche una domanda, abbiamo noi gli stessi sentimenti di Gesù quando incontriamo le famiglie dei malati? Riusciamo a piangere con loro? E poi io ho segnalato altri due brani che non parlano proprio di legami di parentela, ma che hanno in un caso si tratta della guarigione di un servo, che però voi sapete che i servi erano, facevano parte della famiglia, no? Erano familiari, era una cerchia larga, erano considerati un po' a tutti gli effetti di proprietà, ma guardate che anche la moglie era considerata di proprietà, quindi quando noi diciamo di proprietà ci facciamo ad una cultura che era così, no? In quell'epoca. E qui il centurione fa famiglia col suo servo. Si invoca per quel servo come avrebbe invocato per un figlio. Allora, siamo capaci di fare famiglia anche noi? Perché quando noi entriamo in una famiglia, noi non abbiamo rapporti di parentela, non abbiamo legami di famiglia, però possiamo fare famiglia anche noi con le persone che incontriamo. E poi un episodio in cui la famiglia è sullo sfondo, la liberazione dell'uomo posseduto da uno spirito impuro. È bello perché in questo caso non è tanto la famiglia che Gesù incontra, però Gesù incarica quest'uomo, una volta guarito, di andare ad essere annunciatore nella sua famiglia. Quindi il rapporto con la famiglia Gesù lo ritiene comunque importante, perché questo episodio noi dobbiamo averlo sempre davanti agli occhi, perché qualche volta noi dimentichiamo il fatto che i malati sono dei soggetti, non degli oggetti di attenzione, e quindi sono anche loro degli annunciatori. Noi, entrando in rapporto col malato e la sua famiglia, dobbiamo aiutare il malato e la famiglia a diventare annunciatori della lieta notizia di Gesù. E qual è la lieta notizia di Gesù all'interno di una famiglia con un malato? È il fatto che Gesù non abbandona mai, mai, mai né il malato né la sua famiglia. Allora io proprio vi direi di tenere davanti agli occhi questi episodi, di alimentarci di questa parola, lasciarla crescere all'interno di noi, pregarla anche con le famiglie dei malati qualche volta. Terzo passaggio. è quello del nostro rapporto con la famiglia nel tempo della malattia. E allora, l'aiuto al malato, il rapporto col malato, ne parlerà poi la Silvia, se vedo che è arrivata, è lì in fondo che mi guarda, ciao Silvia. E però c'è un aiuto ai familiari, no? Che, diciamo, è l'allargamento di quello che vi dirà la Silvia, poi si può estrapolare anche proprio nel rapporto con tutta la famiglia, con le stesse regole, con le stesse dinamiche di relazione da rispettare, con quegli aspetti che sono fondamentali, sono tipici di ogni relazione di aiuto. Cosa possiamo fare noi sicuramente? Intanto esserci, la presenza, esserci per il malato, ma esserci anche per i familiari, con discrezione, con attenzione, esercitando l'ascolto, misurando le parole, pensando bene a cosa si dice, come lo si dice, a cosa esprime anche il nostro corpo, dialogare con la famiglia del malato senza essere invadenti, con attenzione, con tutte quelle attenzioni che poi la figlia vi dirà in maniera più esplicita. Noi possiamo imparare molto dalla famiglia del malato. Quando per esempio noi incontriamo un marito che si prende cura della moglie, no? Perché noi troviamo tante mogli che si prendono cura dei mariti, noi troviamo anche tanti mariti che si prendono cura della moglie. Ieri pomeriggio alla casa di riposo io guardavo proprio un marito con una moglie, la moglie ha avuto un ictus, quindi un'emiparesi, anche una situazione abbastanza pesante. E questo marito che l'aiutava a far merenda, no? E io devo essere sincera che mi venivano le lacrime agli occhi a vedere la tenerezza, l'attenzione, la pazienza, la sollecitudine, no? Di quest'uomo, ma veramente, però ho chiesto, ma da quanto tempo è qui? Perché io non... C'è mia zia un po' che è morta, mia mamma è entrata da poco, quindi alcuni ospiti li ho ritrovati, alcuni non mi ricordavo. Hanno detto, è qui, è arrivata poco dopo la morte della sua zia. Questo vuol dire che gli da un anno e mezzo che questo marito tutti i giorni, no, usa questi gesti di attenzione. Possiamo noi imparare da situazioni così? Altro che, è una scuola incredibile. Noi apprendiamo una lezione di amore, di dedizione, di cura, di attenzione. Poi noi dalla famiglia impariamo anche delle cose sul malato, perché come ministri noi accostiamo il malato, però a volte il malato non è in grado di dirci di sé. È la famiglia che ci aiuta a conoscere il malato, anche le sue esigenze, anche il come rapportarci con lui. Poi noi possiamo anche muovere un po' le mani, no? Nel senso che non siamo solo per ascoltare, eccetera. Allora, ci sono alcuni aspetti propri del nostro ministero. Allora, la visita al malato e alla famiglia per fare conoscenza e per entrare in relazione. Il ministro della comunione non arriva lì, fiondato dall'esterno, a portare l'Eucaristia senza aver mai intrattenuto un minimo di relazione con la famiglia e col malato. Si fa conoscere, entra in rapporto, cerca un contatto. Poi la visita eucaristica, quando si porta la comunione, in cui possibilmente coinvolgere la famiglia, perché il momento della preghiera è uno dei momenti più belli in cui si rinsaldano le relazioni. Allora, io vi racconto un'esperienza mia, no? Io portavo la comunione a due persone che vivevano nello stesso condominio. e queste due persone erano un uomo malato di Parkinson in stato molto avanzato e una signora che aveva una di quelle malattie autoimmuni che rientrano fra le malattie reumatiche, ma reumatiche proprio non sono, perché ha una malattia con un nome lunghissimo e complicato, che era abbastanza male. Allora, avevamo concordato con il marito di questa signora e la moglie dell'altro di provare a trovarsi insieme, invece di andare prima da uno e dopo dall'altro, no? Loro erano anche amici e quindi ci trovavamo nella casa di quello che faceva più fatica a spostarsi. Ed era bellissimo perché c'erano i due malati, c'era il marito della signora, la moglie di lui, qualche volta qualche nipotino che era, io andavo di domenica, qualche nipotino, qualche figlio che girovagava. C'era una badante ortodossa che dopo una prima titubanza io avevo coinvolto aiutandola a capire dal punto di vista ecumenico quale poteva essere la relazione, quindi lei veniva e pregava con noi, c'era esatto, no? Anche così, avanti niente. Ma il momento della preghiera assumeva un'intensità molto alta perché era veramente una preghiera comunitaria. Qualche volta non è possibile. Però quando è possibile, no? C'è un figlio, una figlia, qualcuno che gira, no? Che questi non se ne vadano in un'altra stanza perché tu stai pregando col malato, ma nei limiti del possibile coinvolgerli nella preghiera, coinvolgerli in questo momento importante. L'altro aspetto, naturalmente sempre con sensibilità, prudenza, attenzione, eccetera, no? Mettendo tutte le antenne, che non è che uno entra e dice dai dai che preghiamo tutti, oh, insomma magari del tempo, io mi ricordo che questa soluzione c'erano voluti 6 mesi per arrivare a dire ma perché non facciamo insieme, no? Poi il coinvolgimento della comunità cristiana noi dobbiamo fare, perché noi veniamo dalla parrocchia e andiamo al malato, ma poi veniamo dal malato e andiamo alla parrocchia. Il coinvolgimento della comunità cristiana si fa in tante maniere, per esempio portando nella preghiera della comunità le necessità dei malati, no? Portando una preghiera per i malati e segnalando al parroco situazioni di come si modificano, no? Un malato che va in ospedale, appena io lo so, glielo dico, guarda che il tale adesso è in ospedale, oppure è peggiorato, oppure avrebbe bisogno di vederti. Cioè questo va e viene, no? E portando al malato la parola e magari l'omelia che è stata fatta, e se noi partiamo dopo la messa e dicendo ma oggi, no, in chiesa noi abbiamo condiviso la parola con questo pensiero qui, che porto un pensiero solo. Quindi fare da tramite questo va e vieni, questo tentativo di coinvolgere la comunità cristiana. Su questo io oggi vorrei proprio insistere, per un motivo molto semplice. Quando noi abbiamo celebrato in autunno il giubileo dei malati e di tutti quelli che si occupano dei malati, tutte le associazioni, tutti i gruppi, eccetera, e la cattedrale era strapiena, no? E il nostro vescovo ha dato un mandato a tutta la diocesi, ed è il mandato è che l'attenzione ai malati, la pastorale degli ammalati, noi la chiamiamo la pastorale della salute perché pensiamo alla crescita, no? Anche se non sempre la guarigione, occuparci della salute vuol dire mi occupo di crescere insieme a te. la pastorale della salute deve essere la prima occupazione insieme all'annuncio del Vangelo. Deve venire prima degli altri settori pastorali, perché Gesù ha mandato annunciare il Vangelo e prendersi cura dei malati. Gli altri settori, dopo noi ridiamo sempre col vescovo, gli diciamo, però dopo tu vai dalle famiglie e dici, no, il primo settore della pastorale familiare. No, assolutamente. Qui è Gesù che ha dato questo compito. Quindi noi dobbiamo far sì che dentro le nostre comunità cristiane ci si occupi veramente dei malati che sono all'interno, ma non soltanto andando a visitarli, ma anche chiedendoci come può rapportarsi il resto della pastorale. Per esempio, come possono rapportarsi i bambini della catechesi con gli ammalati della nostra parrocchia? Come possono rapportarsi i giovani? È possibile interagire, fare qualcosa insieme, coinvolgerli in qualcuna delle attività che noi facciamo con i malati? E così via, no? Quindi questo è un lavoro di tenere desta questa attenzione, è un lavoro che noi abbiamo come ministri della comunione, che se siamo in consiglio pastorale dobbiamo ancora di più naturalmente muovere. Ecco, allora, perché altrimenti avevo detto che facciamo anche due cose. Volevo, prima concludo così poi possiamo scambiare due cose. Un pomeriggio nel Teatro dell'Oratorio del Duomo ci sarà il convegno organizzato dalla Pastorale della Salute, oggi, ore 14, in preparazione alla 25esima giornata mondiale del malato, la giornata mondiale del malato si tiene sempre l'11 febbraio, poi magari nelle parrocchie si celebra in data diversa, perché magari si fa l'unzione degli infermi, allora febbraio un po' freddo, uno decide di farlo a maggio, ma non ha importanza, è idealmente siamo tutti convocati. E io vi riprendo uno stralcio del messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale del malato, ho tirato fuori alcuni pensieri. La giornata mondiale del malato costituisce un'occasione di attenzione speciale alla condizione degli ammalati e più in generale dei sofferenti, e al tempo stesso invita chi si prodiga in loro favore, a partire dai familiari, dagli operatori sanitari e dai volontari, a rendere grazie per la vocazione ricevuta dal Signore di accompagnare i fratelli ammalati. Quindi, prima cosa, noi oggi qui ringraziamo il Signore per questa vocazione, perché se siete qui è perché qualcuno vi ha chiamati. Inoltre, questa ricorrenza rinnova nella Chiesa il vigore spirituale per svolgere sempre al meglio quella parte fondamentale della sua missione che comprende il servizio agli ultimi, agli infermi, ai sofferenti, agli esclusi e agli emarginati. Chiediamo all'Immacolata Concezione la grazia di saperci sempre relazionare al malato come ad una persona che certamente ha bisogno di aiuto, a volte anche per le cose più elementari, ma che porta in sé il suo dono da condividere con gli altri. In occasione della giornata mondiale del malato possiamo trovare nuovo slancio per contribuire alla diffusione di una cultura rispettosa della vita, della salute e dell'ambiente, un rinnovato impulso a lottare per il rispetto dell'integralità e della dignità delle persone, anche attraverso un corretto approccio alle questioni bioetiche, alla tutela dei più deboli e alla cura dell'ambiente. Dobbiamo anche cercare di occuparci di questioni grandi e importanti. Il giornalino che vi ho segnalato all'inizio ci aiuta a fare anche questo. In occasione di questa giornata auguro a tutti coloro che si prendono cura dei malati, quindi augurio è per voi, di essere sempre segni gioiosi della presenza e dell'amore di Dio, imitando la luminosa testimonianza di tanti amici e amiche di Dio, tra i quali ricordo San Giovanni di Dio e San Camillo dell'Ellis, patroni degli ospedali e degli operatori sanitari, e Santa Madre Teresa di Calcutta, missionaria della tenerezza di Dio, perché siate anche voi missionari della tenerezza di Dio. Adesso abbiamo un quarto d'ora, vero? Sor Maria Grazia? Fino alle 10:10? Boh. Allora, se qualcuno vuole fare qualche domanda, magari cerchiamo di essere sintetici e non è detto che io sia in grado di rispondervi, ma magari insieme ci aiutiamo. È chiaro che sentiamo tutti.
Spesso ci sono persone che sono lontane da Dio, anzi hanno magari proprio una versione, eppure nel momento della malattia questo mi è capitato, ti chiedono di pregare, no? Quindi credono sempre dentro di loro, no? Allora in quel caso lì come ci si deve rapportare? Cioè, solamente la preghiera senza voler, io parlo del mondo, non serve andare a portare le persone, cioè tenersi solo a questo pregare e cercare comunque di aiutarli a ritrovare.
Allora, il ministro della comunione è innanzitutto una donna e un uomo, quindi è caratterizzato da una umanità. Noi dobbiamo crescere innanzitutto in umanità, che vuol dire entriamo in un rapporto anzitutto umano. Quando accade l'evento della malattia, la malattia come la morte, no, è uno di quegli eventi che scatenano le domande di senso. Perché vivo? Che significato ha la vita? E che significato hanno le relazioni che io vivo? E dentro si aprono tante domande. A volte la richiesta della preghiera è una richiesta di accompagnamento nella fase di elaborazione delle domande, no? Allora noi dobbiamo avere la delicatezza di accompagnare queste persone con la giustizia, con la fraternità. E se ti chiede la preghiera, tu rispondi dicendo volentieri prego per te. Poi i passi successivi li fa l'altro, noi li dobbiamo assecondare, dobbiamo stare attenti ai segnali che l'altro ci manda, ma non dobbiamo mai precorrere i tempi, i passi, fare proposte in anticipo, mai proporre cose. Quindi se uno chiede di pregare, e dopo magari se te l'ha chiesto una volta, due volte, tre volte, tu puoi anche dire se vuoi una volta preghiamo insieme. Allora preghiamo insieme, ci si mette lì e gli dici ma tu hai un desiderio per pregare insieme, una preghiera che magari ti riporta indietro nella tua vita e che tu ricordi e che vorresti fare, o vuoi che diamo parole nostre alla nostra preghiera, bisogna anche inventarsi, no? Oppure vuoi che leggiamo insieme un piccolo brano di Vangelo e allora si può leggere un brano di Gesù che si rapporta con i malati, però sempre con un'estrema cautela. Perché l'evento della malattia a volte è un evento veloce, ma noi non dobbiamo accelerare la relazione sulla velocità dell'evento della malattia, Noi siamo davanti a una persona che sappiamo che ha 2 mesi di vita, non dobbiamo convertirla in questi 2 mesi. Noi dobbiamo pensare che noi siamo solo degli strumenti. Quindi siamo lì, noi preghiamo, noi dobbiamo pregare molto per conto nostro, perché il Signore ci renda strumenti docili nelle sue mani. Avere occhi, essere molto attenti, ma non mai precorrere i tempi.
Volte andando a trovare un ammalato si trova tra 2 fuochi, nel senso che spesso quando le malattie sono lunghe all'interno della famiglia sono delle dinamiche particolari, per cui non lo so, nel caso che si venga a me, marito e moglie, dopo una malattia molto lunga della moglie, il marito si restando in famiglia ha trovato una situazione fuori della famiglia. In questo caso si va a trovare l'ammalato, si trova anche in presenza del partner e si trova tra 2 punti. In quel caso è una situazione molto imbarazzante, però si deve sapere come confrontarsi.
E allora intanto noi non siamo, no, dei counselor, degli esperti di terapia di coppia, quindi il nostro compito è anzitutto quello di portarli in crisi, no? Allora noi facciamo quello che possiamo, portiamo l'Eucaristia, preghiamo col malato. Se il malato si sfoga con noi, perché evidentemente magari il malato, no, parla e scarica, svuota il sacco, no? Non lo fa di fronte all'altro, generalmente, no? E c'è sempre un po' di ritegno, per fortuna. E quindi noi siamo chiamati ad ascoltare, però non è che possiamo trovare delle soluzioni, sia chiaro, no? Noi però siamo chiamati ad ascoltare. E cosa possiamo dire all'altro? All'altro possiamo dire: sto sentendo la tua sofferenza, no? Per questa relazione che è cambiata, sto sentendo la tua fatica, mettiamola insieme dentro la preghiera. Certo, situazioni così io ne conosco, quando prima dicevo che a volte la malattia provoca delle crisi, è frequente proprio la crisi di coppia, no? E che magari non sfocia nella separazione e quindi il tutto diventa ancora più complesso, perché tu magari poi hai sentito la moglie che è lamentata perché la situazione è così, poi esci dalla porta e il marito ti, a sua volta, no, ti fa il trattato sulla moglie. Quindi noi siamo proprio lì in mezzo, io credo che l'unica cosa che possiamo fare è pregare molto noi, chiedere l'aiuto dello Spirito Santo, e poi qualche volta possiamo rivolgerci, il centro di pastorale familiare ha uno spazio ascolto famiglia. Se uno ha bisogno di un suggerimento, no, su come di portarsi all'interno di una situazione critica con cui viene a rapportarsi, può chiedere di scambiare 2 parole con questo. Lì ci sono delle persone competenti con cui si può parlare di relazioni familiari, anche dell'evento della malattia. Guardate che questo è un servizio, io lo segnalo a tutti, perché capita magari di avere a che fare, no, con coppie in difficoltà. E il centro di pastorale familiare ha questo, si chiama spazio ascolto famiglia, che è estremamente prezioso.
E io invece ho visto pensare, perché non c'erano più che mi hanno detto a Milano, con una signora molto giovane, che era della Sicilia, quindi noi ricordavamo anche in coppia, cioè venivano da noi anche gente lontana, per cui il marito o la moglie praticamente andavano ad entrare in un albergo di vicino all'ospedale, quindi si sentava vicino. Questa ragazza, questa signora molto giovane, era paralizzata, però parlava, non era, io non l'avevo perdita, quindi era paralizzata la sinistra per cui parlava, quindi aveva anche un modo di farsi di manifestare e poi il desiderio, però era nata, è rimasto il marito un po' di tempo, poi dopo lui è dovuto andare in Sicilia perché aveva
il lavoro.
Questa signora, io ho capito subito, si era innamorata del medico, si vaccinava. Il medico non si è accorto della, perché lui praticamente rispettava, perché cioè stava riabilitando ogni settimana oppure quando aveva bisogno, insomma. E io cercavo naturalmente di capire questa signora, ma nello stesso tempo mi arrivava nel senso, cioè, di dire guarda che a casa c'è una famiglia dei figli e capito. E quindi ho dovuto consolare lei cercando di e poi avvertire che il medico che non si era accorto era ancora
allora sì, voglio dire, la signora ci ha raccontato un quadretto, no? Che con le varianti può essere, ne possiamo incontrare un po' di tutto quando entriamo nelle famiglie, no? E generalmente quando uno entra e si rende disponibile all'ascolto e ti raccontano un po' di tutto, quindi vieni anche a conoscere situazioni più varie. Allora, noi siamo chiamati, ripeto, noi non siamo esperti di relazioni familiari, quindi non dobbiamo dare consigli di nessun genere. Noi possiamo ascoltare, possiamo invitare a mettere nella preghiera le difficoltà, richiamare a mettersi nelle mani del Signore che aiuti a fare i passi giusti, anche a tornare indietro a volte, no? E possiamo suggerire un aiuto concreto nella difficoltà di relazione, come vi dicevo prima, e guarda che se la tua relazione con tuo marito, tua moglie, questa malattia l'ha messa in difficoltà, se vuoi io ti segnalo, c'è questa possibilità di parlare con delle persone, no? Però il nostro compito è fondamentalmente quello di ascoltare e di essere, come dire, un segnale di accoglienza. Nel senso che tutto quello che uno viene a raccontarci, perché dentro le famiglie succede di tutto, no? Non deve stupirci. Noi dobbiamo accoglierlo come un segno della presenza del bene e anche del male, anche della fatica, delle difficoltà, delle situazioni critiche. E prendere tutto questo, guardate, noi dobbiamo nutrire la nostra preghiera personale con gli eventi che abbiamo incontrato.
Nessuno si è parlato di famiglie che si sono riesce a raccontare, ma quando la famiglia crea una situazione calda, la famiglia si chiude con la famiglia, con la moglie si accorda con tutto il servizio al marito che c'è quasi un figlio di tre donne che vuole fermare la malattia.
Questa è una di quelle situazioni, no? Vi dicevo prima, la congiura del silenzio è una situazione molto difficile. Una situazione che sto vedendo io in questi giorni, dove c'è una bambina molto malata e i genitori sono chiusi a riccio, questa bambina sta andando verso la morte e non lasciano entrare nessuno dalla porta. E Allora, è chiaro che noi entriamo in quelle case dove ci viene chiesto di entrare, nessuno di noi può forzare la mano, però ognuno di noi può guardarsi in giro, perché anche la parete più liscia ha un qualche appiglio, no? Cioè, quando noi abbiamo davanti un muro liscio liscio, se lo guardiamo con attenzione magari c'è una cretetta oppure un appiglietto, qualcosa a cui attaccarsi, nel senso che magari tu vedi una situazione chiusa, però poi scopri che questo marito, questa moglie ha un fratello, una sorella, un vicino, qualcuno con cui puoi provare a parlare e, per sentire se si può dare una mano, se si può, ma dobbiamo anche accettare la nostra impotenza di fronte ad alcune situazioni e attendere, perché a volte la cosa, no, sembra immutabile. Poi succede qualcosa, un'ospedalizzazione, il fatto che quello a cui il marito a cui la moglie si era appoggiata gli viene l'influenza, no? Cioè una cosa banale, oppure non sta bene, e quindi bisogna per forza allargare. E bisogna chiedere al Signore di mettersi nella situazione di esserci quando c'è bisogno, quando sarà il momento in cui quella porta lì si apre, tanto così. Magari andrà via molto tempo, però per un giorno o l'altro potrà accadere. E sulle 10:10 io so che voi avete la preghiera adesso, quindi portate nella preghiera dentro il vostro cuore tutti i malati. Se qualcuno di voi in pomeriggio poi vuole approdare anche al convegno, siamo molto contenti. Sarà Suor Chiara Purcell che ci terrà la riflessione principale, e poi avremo tre testimonianze belle di tre persone che si stanno occupando di malattia in tre ambiti molto diversi. Sarà il vescovo, almeno un pezzettino, e io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buon cammino.